Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda @radiosonar.it. Ciao, siamo a questa puntata di Transfeminonda. Come sempre qui al microfono della radio ci sono io, Mari, e saluto tutte le persone che continuano ad ascoltarci il sabato mattina alle 10 come ogni sabato su radiosonar.net e anche il martedì alle 15 su Agora Sor Radio. E anche tutte le persone che continuano magari a non ascoltarci perché non ce la fanno, ma continuano a leggere i nostri podcast, dove come sempre alla fine di ogni puntata raccontiamo il contenuto della puntata e inseriamo tutti i link disponibili. Ricordiamo come sempre che se avete delle tematiche da proporre, se avete delle, appunto, delle proposte per Trasfemminonda, potete scriverci a trasfemminonda@radiosonar.it. E oggi in questa puntata che si intitola Rifugi, pratiche di liberazione multispecie, abbiamo con noi qui a Trasfemminonda alcune persone che hanno fatto della loro pratica vegana, antispecista, della loro idea, una pratica di vita quotidiana proprio attraverso i rifugi. Con noi oggi c'è Desiree di AgriPunk. Come sempre io chiedo alle persone che partecipano alle puntate di presentarsi, una piccola biografia, quindi quello che dico poi nella presentazione sostanzialmente è la modalità stessa in cui le persone vogliono essere presentate. Quindi Desiree si definisce una belva abitante del rifugio AgriPunk e attivista anche nell'assemblea transterritoriale Corpi e Terra, e segue e pratica l'antispecismo e tutte le lotte di liberazione, e ha dato vita proprio con il suo compagno, con Davide, ad AgriPunk, che è appunto un rifugio, uno spazio sociale multispecie intersezionale che si trova ad Ambra, in provincia di Arezzo. Lo spazio di AgriPunk è uno spazio in cui è attraversato ormai, è vissuto ormai da 8 anni, che viene fuori, cioè rigenera un ex allevamento intensivo di tacchine da carne di amadori, che è stato funzionante ed attivo fino al 2014. E uno spazio che poi è stato lasciato nel degrado e nell'incuria negli anni successivi, fino a che appunto Davide e Des non lo hanno poi recuperato e trasformato e rigenerato. Ciao Des, grazie per essere qui con noi oggi.
Ciao.
Insieme a Des c'è Morgana. E Morgana si definisce la strega Morgana, e con il folletto Marcello danzano nei boschi tra fuoco e magia, avvolti da creature straordinarie. E il rifugio di Morgana si chiama appunto il Bosco di Morgana e si trova nella bellissima Val d'Arzino, in provincia di Pordenone, affacciato sul Friuli, ai piedi delle montagne Carniche. Accoglie creature salvate da maltrattamenti e macelli, e il bosco è la loro nuova casa, la loro nuova vita. Ciao Morgana, grazie per aver accolto il nostro invito.
Ciao.
Con noi c'è anche Angela, Angela ha cominciato 3 anni fa il suo viaggio dando vita ad un rifugio che si chiama Grugno Clandestino. Anche Angela lo ha fatto insieme al suo compagno Andrea in Piemonte, tra le colline del Monferrato. E Grugno Clandestino viene definito appunto da Angela come una zattera che avanza in una tempesta, perché le vite che vi approdano, sia umane che non umano, possono agitarsi con tutti i propri fantasmi senza temere di affondare. Ciao Angela.
Ciao.
E doveva essere con noi anche Susanna. Susanna aveva 24 anni quando 8 anni fa è arrivata ad Ipposi, nel cuore del Parco del San Rossore, a Migliarino di Massaciuccioli, in provincia di Pisa. Ed è rimasta lì, appunto da 8 anni con un branco di umani e non, e rivendica di aver contribuito alla metamorfosi del luogo, liberandolo insieme con altre dal paternalismo tossico da cui era permeato. Ipposi nasce 13 anni fa dalle ceneri dell'ultimo maneggio gestito da due fondatori e cresce e muta fino ad oggi, divenendo luogo di parentele multispecie, rifugio sicuro per soggettività non umane scampate ad oppressione e morte. È uno spazio sociale gestito collettivamente e in continua evoluzione. Purtroppo, Susanna non ha potuto raggiungerci in questa diretta, però ci ha mandato un audio che vi faremo ascoltare nel corso della trasmissione, e che quindi comunque salutiamo Susanna e speriamo di averla presto qui con noi. Io vorrei iniziare subito questo primo collegamento, questa prima parte della nostra puntata, innanzitutto salutando ed esprimendo tutta la solidarietà e il sostegno di Transfemme in Onda alla laboratoria Berta Caceres, che è stata sgomberata giovedì a Roma nella Caffarella. Berta Caceres era ed è ancora un progetto importante, un laboratorio ecologista, ma anche che si basa su idee, pensieri antispecisti e transfemministi. Sappiamo perfettamente, perché sia la partecipazione alla manifestazione del 25 che quella del 26, e comunque dalle assemblee che ci sono state in questi ultimi giorni, che il progetto Berta Caceres continua a vivere al di là dell'edificio che era stato occupato appunto il 6 marzo e che ha resistito per 18 giorni. Quindi un saluto, una vicinanza da parte di Transfemme in Onda a chi questo progetto ha fatto vivere, a chi continua a crederci nella città di Roma. E io comincerei proprio con Des, con una prima domanda che ormai è, come dire, di prassi, no? Ogni volta che si parla di rifugi, ogni volta che si parla di antispecismo, la domanda è: che cosa vuol dire essere un rifugio antispecista? Che cosa vuol dire essere uno spazio multispecie? Passo a te il microfono, Des.
Grazie. E condivido tutto quello che hai detto relativo allo spazio Berta, e speriamo veramente che ritorni. Allora, per rispondere a questa domanda, questa volta utilizzo alcuni brani tratti da Smontare la gabbia, dal capitolo Rifugi antispecisti tra teoria, prassi e poesia. Un rifugio che si voglia definire antispecista dovrebbe essere gestito da persone che si rispecchiano in questa prassi filosofica, politica e pratica e che sentono un legame profondo con l'animalità. Gli animali che abitano nel rifugio devono potersi esprimere nella maniera più naturale possibile. Pertanto la convivenza deve essere rispettosa della loro etologia, del loro carattere, dei loro sentimenti e attitudini. Anche se la maggior parte di questi animali proviene da allevamenti dove le caratteristiche naturali sono sostituite e stravolte da zootecnia farmaceutica o selezione genetica, il compito del rifugio è quello di affiancare questi individui in un percorso di rinascita individuale. Comunicare all'esterno o all'interno delle visite in maniera paternalista, minimizzando e ridicolizzando gli animali, considerandoli dei bambini indifesi, strumentalizzando le loro storie e la loro indole, può stimolare un'empatia da pet non auspicabile in un'ottica antispecista. Si dovrebbe piuttosto creare un rapporto basato sulla simpatia, nel senso di capacità di provare i sentimenti altrui, comunicando le storie reali, dando la giusta importanza alle caratteristiche comportamentali, rispettando le singole individualità. In questo modo è possibile mettere le persone in condizione di comprendere, tramite l'osservazione sul campo, che non è vero che gli animali non hanno voce, ma che al contrario ogni singolo loro vocalizzo o gesto intraspecifico e interspecifico comunica qualcosa. Sta a noi saperli ascoltare e comprenderli. Ogni animale rinchiuso può diventare un animale libero, basta l'impegno e la volontà di liberarlo. Quando un attivista libera un animale, è come se ognuno liberasse, e quindi è auspicabile che ognuno abbia a cuore la sua lunga vita, sostenendo il posto che diventa la sua casa. Dovremmo cercare di creare nuove realtà in cui le sementi non hanno brevetti, il cibo si coglie dagli alberi, le persone lavorano insieme per costruire qualcosa di utile a tutti e anche gli animali siano parte attiva senza che vengano sfruttati o usati, proprio perché in questo processo viene scardinato il pensiero comune dell'animale da reddito, sostituito dall'animale come compagno e non come da compagnia. Questo dovrebbero essere i rifugi antispecisti, non luoghi di villeggiatura, bensì luoghi di crescita e condivisione, non luoghi dove infastidire gli animali con attività irrilevanti per la loro liberazione, bensì luoghi dove osservare e comprendere quanto questa liberazione serva a noi per primo, non luoghi in cui gli animali liberati diventano attrazione per vegani bisognosi di chiedere scusa a qualcuno, bensì luoghi in cui trovare nella loro liberazione nuova forza per lottare a fianco di tutti gli oppressi. Luoghi dove condividere e far nascere nuove idee, luoghi con una precisa connotazione politica, nuove realtà che siano inclusive e non esclusive, fondate sull'autogestione, l'autodeterminazione e l'azione diretta. Noi siamo qui, facciamo quello che possiamo e spaliamo tanta merda, sia materiale che politica. Facciamo lavori umili e a volte ci chiediamo perché lo facciamo. Quando leggiamo delle azioni dei compagni, animali, è come se fossimo lì con loro, complici e solidali, e loro qui con noi, complici e solidali con il loro rifugio. Questo è un fondamento dell'atto politico di un rifugio antispecista: rivendicare, aiutare, dialogare, dare spazio al dibattito sulla questione animale, sull'antispecismo di cui sono intrise tutte le lotte di liberazione, diffondere un antispecismo che possa contagiare tutte le altre lotte. Un antispecismo che individui politicamente le criticità e crei resistenza ovunque a tutti i sistemi di sfruttamento. Solidali e complici con l'antifascismo e la resistenza animale, con l'anticapitalismo e con ogni realtà anarchica e antagonista che si apra ad una prospettiva politica di azione diretta per la liberazione totale. Solidali con quelle vocine che, ostinatamente fuori dal coro, sparano a zero sui giganti della politica dello sfruttamento. Fermamente convinto che la condizione della società esistente sia l'utopia più artificiale che sia stato possibile progettare e realizzare al tempo presente, cerchiamo di scatenare la consapevolezza e quell'istinto di libertà racchiuso in ogni vivente. In questo senso, l'autogestione sostenibile è scomoda per chi comanda, poiché crea il rischio che si sviluppi il dibattito e si prosegua sul percorso della solidarietà e la complicità con tutte le forme di lotta. Che questi dibattiti portino a nuove concezioni di rifugi antifascisti nati sulle ceneri dei luoghi di sfruttamento, dove sia distrutta ogni concezione dell'altro, al di là di qualsiasi confine o termine discriminatorio. Aumenta il rischio che questi dibattiti portino ad auspicare che gli animali, veramente liberi, in pochissimo tempo ricomincino a seguire le proprie attitudini selvatiche preferite e ripopolino il pianeta, liberamente, senza alcun controllo. Aumenta il rischio che si trovi l'applicazione pratica delle teorie che sorgono dai dibattiti sulle prospettive di liberazione di animali non autoctoni, distruggendo il concetto stesso di autoctono, individuando così la base del razzismo, e della sua estensione moderna al concetto di altro, che si trasforma poi in mostro, cosa, oggetto, bene, capo, da allevare, sfruttare, schiavizzare, uccidere e smembrare.
Grazie Des per questa condivisione che credo abbia dato proprio il segno dell'intersezionalità, no? Del rifugio e della lettura delle oppressioni, ma soprattutto della pratica di liberazione. E credo che tu, tra l'altro, voglia in questo momento lanciare un brano musicale che hai scelto, puoi farlo?
Sì, allora questo è un brano che per noi è molto importante perché 10 anni fa al concerto di questo gruppo ci siamo incontrati per la prima volta io e Davide di persona e poco dopo abbiamo assistito insieme al nostro primo concerto di questo gruppo che sono i Congegno e tra l'altro poco tempo fa insieme siamo andati allo Strike a riascoltarli nella reunion appunto quasi dopo 10 anni ed è il brano che abbiamo scelto per il primo video che abbiamo fatto, che abbiamo realizzato qui, con le immagini delle tacchine dentro l'allevamento e poi di Giorgina Elisetta, Una volta libere. La canzone è Ira, dei Congegno.
Grazie Des, ascoltiamola, quindi credo che ha veramente un valore simbolico molto, molto importante sia rispetto alla tua relazione con David che rispetto alla relazione con questo spazio, alla vita, alla pratica che poi da quel momento è iniziata. Ascoltiamolo insieme, grazie. Allora, grazie per questo brano musicale. Ritorniamo alla nostra puntata di cui ricordo il titolo, che è Rifugi, pratiche di liberazione multispecie. Comincerei proprio con Angela. Angela, come abbiamo detto già nella presentazione, già ha cominciato appunto 3 anni fa con Grugno Creativo. clandestino. Ecco, la domanda per Angela, ma che poi sarà anche la domanda che rivolgiamo a Susanna e poi a Morgana e poi anche ad Ese, è a partire proprio dalla condivisione che ha fatto prima Des da smontare la gabbia, perché usare la parola rifugio e non la parola santuario? E soprattutto se ci racconti appunto qual è l'esperienza di Grugno Clandestino, come nasce, qual è la sua storia, dove si trova, quali sono le lotte e le resistenze, insomma un po' tutto quello che vorrai raccontare. A te il microfono e vai, Angela.
Grazie. Innanzitutto il brano che ha letto Dez è veramente meraviglioso. Tra l'altro lo lessi proprio appena arrivati qui col mio compagno e fu di grandissima ispirazione. Mi ricordo perché eravamo proprio qui appena giunti in questo posto con tutto da fare, già con molti compagni animali e quindi è stato di grande ispirazione. Noi siamo, allora, innanzitutto perché rifugio e non santuario? Beh, rifugio è una parola che sicuramente sentiamo più nostra, anche perché è priva di una connotazione magari religiosa. Santuario può dare questa, insomma, pregno di questa connotazione religiosa che non mi appartiene per nulla e che sfocia anche magari in qualche paternalismo nei confronti degli animali, che questa cosa non ci appartiene, anzi è motivo di costante riflessione, sempre di messa in discussione, anche proprio per quanto riguarda le visite che noi praticamente diradiamo dopo le prime esperienze che non sono state bellissime, anche proprio per rispetto continuo delle soggettività che abitano questo posto, che alcune proprio non hanno neanche piacere a conoscere, cioè hanno i loro tempi che sono anche molto lunghi, anche gli sguardi a volte sono anche quelli delle invasioni che vanno sempre considerate. Quindi sì, assolutamente rifugio è una parola, è una definizione molto più fraterna, ecco, per noi. Il nome Grugno Clandestino è nato proprio anche per questa questione che ovviamente gli animali liberati da questo sistema di sfruttamento in cui sono proprio oggetti, una volta liberati, non è che trovano uno status, cioè hanno, diciamo, questo status che ricorda molto la clandestinità. Per quello che secondo me questi luoghi sono proprio degli esperimenti in atto, perché appunto si ha a che fare con soggettività che appunto vanno anche proprio fuori dalla legge, cioè non, ma anche ti scontri proprio con la legge, per dire anche i documenti, no? Una cosa su cui io proprio mi sono martoriata, cioè se un animale cosiddetto da reddito non ha i documenti, è proprio un grande problema, è un grande problema, ma lui esiste, no? Ma non ha i documenti e quindi è da macero, è considerato in questa maniera. Questa cosa mi ha avvicinato tanto a riflettere sulla clandestinità, no? E quindi era il nome che ci è nato così, no? E noi abbiamo cominciato, cioè siamo arrivati 4 anni fa, avevamo già a un gruppo canino con cui convivevamo a Milano, una situazione abbastanza tragica perché con un branco di cani a Milano era delirante. Fortunatamente il mio compagno ha ereditato questo posto, una grande occasione, e subito abbiamo cercato di aprirlo ad altri animali, ecco, meno cittadini, appunto, altre soggettività. Venivamo entrambi da un'esperienza di attivismo, prima, vabbè, con tutto l'iter magari animalista e poi con tutta la portata della riflessione antispecista, che per me resta fondamentale, perché mi accorgo proprio che, sai, molte persone hanno gli animali, convivono con gli animali, cioè anche più di noi, per dire, no? Però ecco, cos'è che poi, differenzia l'essere un rifugio, no? Che cosa? È proprio questo sforzo, questo impegno, questa lotta nell'accompagnare questi animali, queste soggettività dalla liberazione proprio, e sostenerli in questo percorso, continuando proprio sempre a mettersi in discussione, ma anche, contro tutto, c'è cioè proprio una lotta contro, sia, chi ti circonda, che magari, non so, cerca, non comprende, ostacola, sia proprio le leggi che veramente non sono per niente a nostro favore, e questo percorso, perché poi i corpi sono anche corpi con delle storie molto dure, ecco, sono, cioè, sostenerli, accompagnarli in questa ripresa, prima dei loro corpi, degli spazi, delle relazioni, proprio della loro vita, è quello che poi differenzia, cioè, secondo me connota molto un rifugio multispecie, ecco. E noi ci teniamo molto a proteggerlo anche questo spazio, perché è un rifugio per tutti coloro che lo abitano, anche per gli umani, ecco, che anche noi che lo condividiamo con loro abbiamo delle storie di liberazione continua, anche abbastanza difficili anche di vita, e insieme a loro è un percorso meraviglioso e continuo di crescita, di scoperta, ovviamente con tante difficoltà, ma anche con tanta gioia, perché a me piace anche, cioè, anche manifestare la gioia che si vive quotidianamente. La difficoltà c'è, quella economica, la sappiamo tutti. Tutte e tutto, perché anche solo per ampliare gli spazi, cioè i costi sono veramente tanti, ma le spese veterinarie, insomma, tutta questa mole che ci si trova ad affrontare, che veramente mi viene sempre da pensare che comunque, il sostegno ai rifugi antispecisti dovrebbe essere proprio una pratica antispecista, ma fondamentale, perché non è neanche. Cioè, comunque la liberazione animale, riguarda tutti, tutto e tutte. Non può ricadere comunque sulle persone che scelgono di, aprire un rifugio. Non dovrebbe essere così, cioè non bisognerebbe proprio ridursi, a non sapere più dove sbattere la testa, dovrebbe proprio essere la pratica fondamentale di sostegno, e purtroppo non è così. E niente, si continua e si spera che questa cosa arrivi, ecco, come parte fondamentale del discorso, della lotta e della prassi antispecista.
Grazie, grazie Angela per questa condivisione molto importante, e anche per aver sottolineato appunto, tutto il tema poi del volontariato, praticamente dei finanziamenti che mancano, del non riconoscimento di queste pratiche. E anche tu proponi un brano musicale che ci consente poi di passare agli altri interventi. Raccontaci.
Allora, io propongo un brano musicale di un'artista fantastica che si chiama Meret Becker ed è Vive la Trance. Io sono danzatrice contemporanea di teatro danza, e che è una cosa che mi ha molto messo a contatto col corpo e con l'animalità, e questa è stata un'artista molto importante per la mia crescita corporea e animale.
Grazie, ascoltiamolo insieme.
Ob du willst oder nicht, und er schaut. Doch, mein Kind.
Und wer träumt, ist allein.
Doch Geister gibt's wieder.
Sind immer zu zwei.
Und wenn wir ja sind in der Überzahl, mein Kind, was nützt dir denn das All? Mein Kindlein, was nützen die Scherereien? Mein Kind.
E adesso passerei a Morgana. Morgana, che appunto è del rifugio Il Bosco di Morgana, raccontaci la vostra esperienza.
Allora, io a un certo punto della mia vita ho dovuto fare una scelta, se restare in Friuli o andare a vivere ad Agripank, perché penso che ormai abbiano tutti capito che Desiree è la mia migliore amica. E alla fine ho deciso di restare perché ho incontrato il mio compagno, Marcello, e avendo molte cose in comune abbiamo deciso in un campo di iniziare a coltivare la terra e di stare assieme ai nostri cani, ai nostri gatti. E abbiamo iniziato a coltivare i peperoncini, avevamo un essiccatoio, andavo in giro a fare i banchetti, io creavo queste cose magiche, per chi ci crede o meno, insomma, e pozioni, e amuleti, tutte queste cose magiche, e ci divertivamo a fare i banchetti, sempre assieme ai nostri cani. A un certo punto, per una questione burocratica, che non sto a tediarvi, perché se no sarebbe una storia infinita, abbiamo deciso di abbandonare la città e andare a vivere nei boschi, nella bellissima Val d'Arzino. E cercando casa abbiamo trovato questa vecchia casa con annesso stalla, un pollaio fatiscente, una conigliera, e abbiamo deciso di dare una seconda opportunità a questa casa, e perché finora era vissuta in una negatività, era un piccolo allevamento di paese, e quindi abbiamo deciso di dargli una nuova vita, di dargli della positività assieme agli animali che abbiamo introdotto. E una cosa che molte volte dico e che è difficile da credere, ma quando siamo venuti dentro questa casa abbiamo sentito veramente una presenza negativa. L'odore del dopobarba di chi ha vissuto qua, cose che anche la casa stessa, tipo stanze murate, c'è stata tutta una serie di brutte cose che è difficile da spiegare se non le vivi. Però introducendo i nostri cani, i gatti, introducendo i primi coinquilini, è diventata praticamente una casa bellissima, si sentono poche le presenze negative, si sentono di più le presenze positive, si sente la gioia, nonostante ci siano le difficoltà, nonostante ci siano comunque i lutti, però nel nostro piccolo cerchiamo di dare a chi viene a vivere qua, diciamo, la vita in mezzo al bosco, senza barriere. Infatti i miei coinquilini, li chiamo coinquilini, vivono nel bosco. Loro quindi la mattina dalla stalla sono pigre perché mio amoroso le vizia. Però loro vabbè, partono, vanno giù nel bosco, stanno un po' in giro, mangiano, poi siccome hanno sempre fieno a disposizione, allora tornano subito su e restano qua a guardarci. Però diciamo che io non sono molto apprensiva, non vado sempre a stuzzicarle, a coccolarle, anzi le lascio. Se loro vogliono vengono da me, iniziano a sbattere sul cancello, allora hanno bisogno di attenzione, hanno bisogno di coccole, se no le lascio stare, allora, e loro vivono la loro vita e spero di dargli una vita dignitosa fino, insomma, alla fine. E la cosa, voi direte, che figata, vive nel bosco, wow, perché poi io credo nel bosco, credo nella magia nel bosco di tutti gli esseri che vivono nel bosco, perché le presenze quando camminiamo nei boschi con i nostri cani si sentono tantissimo. Quindi tutti diranno, bellissimo il bosco, bella la Val d'Arzino, col cazzo. C'è un mancato rispetto dell'ambiente, a nessuno frega assolutamente nulla dell'ambiente, c'è immondizia dappertutto, lasciando perdere i cacciatori, che è un problema ormai ovunque. Abbiamo le moto da cross che distruggono vecchie mulattiere, che buttano giù sassi, che fanno il disastro, nessuno interviene, nessuno fa niente. Sono arrivata qua cercando anche di dare un aiuto, le prime cose che ho fatto ho raccattato una cagnetta che continuava a fare cuccioli, lasciato in mezzo alla strada, ho salvato due capre, nessuno mi ha ringraziato, mi ha detto niente, e siamo poi lasciati qua, abbandonati, in una valle che è lasciata a se stessa, perché a nessuno, e ci tengo a dire questa cosa qua, di questo territorio bellissimo, ma assolutamente abbandonato, ma non puoi fare niente, perché nessuno interviene, nessuno fa assolutamente nulla. E quindi ci troviamo a combattere contro i mulini a vento perché siamo da soli e siamo io, perché magari mi vedono, visto che comunque un paesino un po' di montagna, sai, piercing, tatuaggi, alla figlia di Satana, cioè veniamo segnati come persone un po' strane, che quindi tutto quello che noi facciamo frega poco e niente a nessuno, non c'è collaborazione, non c'è assolutamente niente, ma non solo da chi ci abita, ma soprattutto da chi viene poi in vacanza, che si sentono i padroni di tutto. Faccio un esempio idiota e poi stringo. un albero di processionare del nostro vicino che non fa assolutamente nulla. Se le processionarie salgono e colpiscono un coinquilino, cioè può morire. Cioè c'è proprio il menefreghismo totale da parte di tutti. E questo mi fa abbastanza star male, perché sì, avevo meno problemi forse a vivere in città sotto questo punto di vista. E basta, insomma, per quanto riguarda le cose brutte. Invece per quanto riguarda, perché rifugio e uno spesso santuario è una parola importante, forse come diceva Angela ha un'affinità anche religiosa. Rifugio è più intimo, rifugio è restare protetti dentro questo bosco insieme a Marcello, insieme ai coinquilini, e quindi è proprio più intimo, e credo che i comuni dovrebbero dare delle sovvenzioni a chi gestisce questi rifugi, perché di fatto sì, siamo lasciati a noi stessi, perché sono animali da reddito, a nessuno frega niente, non è il cane, il gatto, che allora fa più tenerezza, io non so, è diverso, quindi sì, non fanno assolutamente niente, dovrebbero venirci incontro, secondo me, tutti i comuni. Dovrebbero essere tanto pubblicizzati, avere anche alcuni volontari. Io tipo come volontario non ho un'amica che viene qua. E mi domando come mai nel Pordenonese, insomma, non interessi nessuno a venire a fare un salto qua, anche solo a conoscerci, a aiutarci. Quindi forse siamo un po' lasciati a noi stessi, credo. Credo che siamo un po' così, lasciati a noi stessi.
Grazie Morgana, e questo poi io credo rimandi alla domanda finale, poi rifaremo un giro tra tutto, per appunto il discorso, no, delle reti da costruire, del come rompere, no, l'isolamento, e come rompere, e quindi questa invisibilizzazione, questo silenzio, questo abbandono da parte delle istituzioni. Intanto, se vuoi raccontarci del brano musicale che hai scelto.
Io ho scelto una canzone, Green World, di Project Pitchfork, perché è uno dei miei gruppi preferiti. È un gruppo che uso molto nelle mie performance che faccio col fuoco, o che faccio col fuoco, o performance di burlesque, lo uso anche quando faccio dei monologhi di teatro, quindi insomma è uno dei miei gruppi preferiti, e i loro brani sono spesso anche molto forti, e per questo ho deciso di scegliere Green World.
Ascoltiamolo insieme. Grazie.
Thank you.
E adesso, beh, per ultimo, anche se non è ovviamente un ordine di priorità, abbiamo Desdi Agripunk, che tra l'altro, a differenza forse degli altri rifugi che abbiamo ascoltato, sta vivendo proprio in questo momento, un periodo di forte tensione. Raccontaci, Des, che cosa sta succedendo ad Agripunk e soprattutto la campagna Agripunk non si sfratta e un po' anche la vostra storia.
Sì, nulla, allora, no, vabbè, rispondo subito un po' al discorso, differenza tra rifugio e santuario e mi accodo assolutamente a quello che ha detto Angela, a quello che ha detto anche Federica, è proprio per questo discorso anche appunto del, tanto proprio relativo alla campagna ci è arrivata una mail bellissima, dove appunto si ricorda che proprio il rifugio dal latino vuol dire luogo sicuro e effettivamente sì, lo sentiamo più nostro piuttosto che santuario, che appunto ha questa evocazione appunto spirituale e religiosa. E, non perché non si voglia eventualmente dare voce anche a un eventuale lato spirituale. È che credo che comunque un rifugio antispecista soprattutto debba lanciare un messaggio politico. Quindi sì, gli animali possono, cioè, sono soggetti politici e quello di cui si parla è una lotta concreta per l'affermazione e per il riconoscimento di questi individui e di queste persone. Quindi appunto anche il discorso del riconoscimento dei santuari, certo sì, perché come dice Federica, come dice Morgana, siamo veramente abbandonati a noi stessi e si può contare solo sulle nostre forze e delle persone che ci supportano, che magari a livello magari non fisico, però appunto diciamo a distanza sono molte, però poi a livello veramente concreto, materiale e fisico non sono così tante, perché vuoi la distanza, vuoi gli impegni, poi questi 2 anni di sindemia non hanno aiutato per nulla, anzi. Per dire, noi prima avevamo tantissime, tantissime volontari che venivano da tutte le parti del mondo e abbiamo riaperto il volontariato internazionale l'altro ieri, dopo 2 anni di fermo. E quello che è importante però è proprio che venga riconosciuto l'animale, proprio perché possa uscire da quella condizione di clandestinità di cui parlava Angela. Non è che un animale, appunto, deve essere per forza da, come. Ora, questi erano solo dei piccoli brani tratti da tutto un discorso molto più ampio su smontare la gabbia, di cui si tratta appunto anche del discorso della terminologia, della gestione degli spazi proprio per poter comunque lanciare il messaggio politico antispecista e della convivenza multispecie senza andare ad interferire troppo appunto sulla vita dell'animale, quindi senza imporre per forza la presenza delle persone. All'epoca, quando l'avevamo scritto, esistevano delle realtà dove praticamente le persone, quando andavano in visita, rimanevano in visita, c'erano i banchetti e si mangiavano negli stessi spazi dove gli animali vivevano ed erano situazioni di assoluto stress per l'animale. E quello si dice delle attività che non c'entrano nulla con la loro liberazione, perché l'animale è lì a fare la sua vita, è giusto raccontare la loro storia, è giusto raccontare il loro vissuto. Raccontare soprattutto i posti da dove vengono, dalle situazioni dove vengono, perché magari molte persone hanno in mente l'allevamento intensivo come gota di tutti i mali, no? E poi abbiamo concluso ieri un ciclo di incontri con la scuola media di Vaiano, Prato, e si è riscontrata questa cosa sempre e comunque del demonizzare l'allevamento intensivo e del pensare sempre che quello non intensivo possa essere una soluzione accettabile. Ma no, perché come dirò sempre, l'unico allevamento accettabile è quello chiuso, ma è quello in rovina, è quello che o viene riconvertito o che viene invaso dalle piante. Non ce n'è un altro tipo di allevamenti che possa essere accettabile. Quindi è importante perché le soggettività che arrivano nei rifugi non arrivano tutte dall'allevamento intensivo. Quelle che arrivano dall'intensivo sono quelle che a volte possono avere veramente le condizioni fisiche più traumatiche, ad esempio i polibroi, l'eroi tacchini, che noi abbiamo sempre detto che questi animali hanno tipo una sorta di data di scadenza, veramente, perché il sistema con cui sono stati geneticamente portati ad essere funzionali al sistema ce li porta veramente a un certo punto ad implodere su loro stesse. Però molti animali vengono anche dalle piccole fattorie, dall'agriturismo, dall'allevamento biologico, dal pastore, quindi non è solo l'allevamento intensivo, ma è ogni forma di allevamento, perché ogni forma di oppressione, qualunque essa sia, provoca dei traumi e delle conseguenze sulle persone che va a opprimere. Quindi è importante lanciare da parte dei rifugi questo messaggio, appunto, che è politico e sociale. Appunto, il supporto, come appunto dicevo prima, è che molte volte, cioè, a volte vediamo noi in prima persona gli appelli degli animali che cercano, che vivono una situazione di disagio, come fu per, tipo per Scilla, si vide l'articolo sul giornale, fummo contattate da compagne in Sicilia e da lì si iniziò l'azione per portarlo al sicuro. Però molto spesso sono altre associazioni o altre persone che contattano noi per chiederci di intervenire o di accogliere appunto nuove persone. Però non sempre, anche perché proprio c'è anche non c'è sempre la possibilità da parte di queste persone, ma a volte non c'è la volontà, a volte magari c'è all'inizio, poi il tempo passa, no? La lontananza non aiuta e quindi ci si dimentica. E quindi cioè, non sempre poi a ogni animale, a ogni persona che entra al rifugio corrisponde un tipo di supporto e di aiuto per quell'animale. È già grossa se si riesce a ottenere che qualcuno aiuti con il trasporto, però poi per dare una mano con il mantenimento ricade davvero tante volte solo sulle nostre spalle o comunque ci aiutano magari le persone che non sono state coinvolte direttamente nella liberazione. So, ripeto, non è al 100% dei casi, perché a volte invece per fortuna c'è chi anche aiuta poi con il mantenimento. E però appunto anche il riconoscimento dei posti stessi, dei luoghi stessi, dei rifugi è importante, perché comunque volendo o non volendo comunque noi si agisce si lavora, dice tra virgolette, si lavora perché diciamo, noi si lavora H24, però appunto in maniera assolutamente volontaria, cioè non è che solo cioè, rinunciamo ad avere un compenso economico, rinunciamo ad avere una vita che va al di fuori del rifugio, perché anche solo per spostarsi, per andare a fare altre attività, magari relative sempre al rifugio, se non c'è un supporto che rimane al rifugio è problematico. Quindi cioè, noi veramente dedichiamo la nostra esistenza a questi luoghi. E per contro, appunto, gli animali che escono dalla situazione di sfruttamento continuano a essere comunque inseriti in quelle banche dati del cavolo, continuano a essere inseriti in quel sistema. E noi si continua comunque ad essere soggetti ai codici Stalla, appunto, ai documenti, a dover chiedere l'autorizzazione a questo o quel comune, a questa o quell'ASL, se l'animale si può spostare o non si può spostare. E bisogna ogni volta. Cioè, quindi non c'è solo il lavoro di gestione del rifugio, anche solo la gestione delle liberazioni è immensa. L'ultimo lavoro che si è fatto per questo gruppo di capre e pecore da Messina è stata una roba, cioè sembrava tutto fatto, poi sono passati altri 2 mesi perché c'è supporto, ma fino a un certo punto. Poi a livello proprio etico e politico, ma sì, ma tanto sono delle pecore, tanto sono lì che fa, e che fa, e che fa, che intanto se c'è un livello di incuria, questa incuria provoca dei problemi, quindi alcuni animali sono arrivati che erano in condizioni penose, nel frattempo 2 capre sono morte di quelle che sono arrivate, e altre non sono nemmeno riuscite a partire perché sono morte lì, mentre la burocrazia ancora doveva fare il suo lavoro. Quindi a volte il supporto economico per assurdo diventa il minimo, perché proprio anche a livello di supporto psicologico e sociale che c'è bisogno. Per quanto riguarda il supporto appunto economico, e lì arrivo alla situazione nostra, e noi da anni che abbiamo iniziato questa opera di riconversione di questo allevamento di tacchine trasformato in rifugio, Ed è da anni che noi facciamo questa cosa di questo affitto a riscatto e che vogliamo acquistare il posto. E appunto a maggio c'era arrivata l'esortazione di farlo entro novembre. Abbiamo provato anche a chiedere finanziamenti, a chiedere mutui, a chiedere aiuto anche alle istituzioni locali, pur sapendo che se sfondava una porta veramente barricata con i chiodi da davanti, però comunque per cercare di vedere se c'era modo di trovare una soluzione, e non si è trovata. Ovviamente la situazione poi di crisi economica non aiuta, quindi non siamo riusciti ad avere la cifra per acquistare il posto. E ci è arrivata la lettera appunto di cessazione del contratto, per cui noi l'8 aprile abbiamo l'udienza in tribunale per andare, perché ci chiedono cioè per chiedere la convalida al giudice per farci lasciare questo posto. E quindi abbiamo attivato la campagna Agripunk non si sfratta, che tocca dire di nuovo, perché già 2 anni fa si era più o meno in una situazione simile, perché comunque anche da parte stessa delle persone che ci hanno affittato il posto, che all'inizio sembrava avessero ben chiaro che cosa stiamo facendo, alla fin fine, nel momento in cui gli si sono presentate delle offerte economiche o delle proposte o delle opportunità qualsiasi di riprendere il posto per creare un profitto, che non è solo un profitto economico, perché profitto economico, cioè gli diamo 2.000 euro al mese, cioè ora 2.000 euro al mese non so bazzeccole, e ci si veramente. Ci si fa un mazzo tanto per tirarli su insieme con tutte le persone che ci seguono. Quindi non è solo una cosa economica, sta diventando una cosa ideologica, cioè probabilmente di creare un profitto, però non di una situazione che parla di politica e parla di sociale, ma per ritornare a una situazione meramente industriale, probabilmente, o turistica o economica. E questo è grave perché nel territorio dove viviamo succede un pochino quello che succede anche in altri posti. E non mi dilungo molto, però ci sono problemi di sversamento di carbonato di calcio nell'Ambra. Ora ci sono indagini in corso perché sono stati impiegati i terreni di scarto delle concerie, quindi il famoso CEU contenente sostanze tossiche per creare appezzamenti di terreno e fondamenta di villette. Sono stati trovati pure i residui dei fanghi della produzione Orafa di Arezzo contenente arsenico. È stato riaperto un allevamento intensivo di scrofe da riproduzione per far nascere suinetti da ingrasso, in pieno lockdown, quando praticamente nessuno sapeva nulla. Quindi ci sono tutta una serie di cose che vanno sempre a continuare ad antropizzare il territorio, a continuare a sfruttarlo. E quindi i rifugi devono essere anche questo, dei presidi sul territorio, appunto, che facciano anche questo, che lottino non solo per le soggettività animali, ma anche per i territori nei quali sorgono.
Io ti ringrazio, Dessa, anche perché hai affrontato anche tutto il tema appunto del riconoscimento dei problemi del volontariato, dei finanziamenti, del rapporto con le istituzioni, ma soprattutto perché appunto emerge da tutte le vostre testimonianze quanto sia antagonista, no? La pratica dei rifugi, la pratica della liberazione delle oppressioni, e quanto sia antagonista e quanto anche richiami poi tutta una serie di altre oppressioni che vivono tutti i corpi. Io vi ringrazio tantissimo per queste testimonianze, speriamo di aver toccato il cuore, la testa delle molte persone che ci ascoltano. Ricordo che nel podcast appunto ci saranno poi tutti i riferimenti per poter anche contattarvi e quindi esprimere il sostegno e mi veniva un'idea così che butto lì. Perché magari possiamo lavorarci, ma sarebbe molto bello organizzare una carovana attraverso i rifugi attualmente presenti nei nostri territori, partendo insieme e andando a trovare, a far sentire la vicinanza a chi questo lavoro sta facendo. Io vi ringrazio. Vi ringrazio per questa vostra presenza. Potete riaprire i microfoni e salutare chi ci sta ascoltando. E poi lanceremo l'ultimo brano musicale di chiusura, che credo ci stia molto bene con tutti i discorsi che abbiamo fatto, che è Prayer of the Refugee Rise Against. Mi sembra che dia il segno di un antagonismo che appunto vive all'interno di questi rifugi. Se volete, a voi il microfono per un saluto veloce.
Dai!
Ciao, grazie.
Grazie.
Ciao.
On the south by the fire sun, and the morning will come soon. I'll tell you stories of a better time in a place that we once knew. Before we packed our bags and left all this behind us in the dust, we had a place that we could.